credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Una buona giornata, amici in ascolto, da Monia Parente. Eccoci puntuali al nostro appuntamento del martedì con Allargare gli orizzonti. Oltre all'immancabile commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima, nell'incontro odierno parleremo dell'anno giubilare somasco. Lo faremo con il superiore generale della Congregazione dei Padri Somaschi, padre Franco Moscone. Ma apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Oggi ascolteremo la storia e l'attualità della stampa cattolica in lingua ucraina. Lo faremo grazie ai ricordi personali di Suor Lidia Korotkova, della Congregazione Ucraina delle Ancelle di Maria Immacolata. Suor Lidia è la redattrice storica del programma ucraino della Radio Vaticana. Ascoltiamola al microfono di Angelo Paoluzzi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Suor Lidia Korotkova, in molti paesi, al di fuori di quelli di una tradizionale occidentale cristianità, molti paesi come l'Ucraina, l'Armenia, l'India, c'è una consuetudine di lettura della stampa cattolica che è proporzionalmente più alta, appunto, dei vecchi paesi di cosiddetta antica cristianità.
All'inizio del secolo scorso non c'era tanta gente alfabetizzata nei villaggi, però c'erano delle sale di lettura presso le parrocchie dove ogni domenica si riunivano centinaia e centinaia di contadini. Uno di loro, che sapeva leggere, una suora, leggeva la stampa cattolica per tutti. E a pensare che prima della Seconda Guerra Mondiale, per 4 milioni di fedeli di Chiesa Cattolica di rito bizantino-ucraino, c'erano quasi 40 testate, con le tirature grandissime, oltre 50.000 esemplari. E che potrei dire, che la stampa cattolica è sempre stata molto, molto amata e gelosamente custodita.
Che significa gelosamente custodita?
Gelosamente custodita, che potrei condividere con voi un ricordo molto, molto personale. Perché nei decenni del regime comunista, con la soppressione nel 1945 di tutta la Chiesa Cattolica di rito bizantino-ucraino, poi tutti i vescovi sono martiri morti nella prigione, centinaia di sacerdoti e migliaia di fedeli, la vita della Chiesa di rito latino in Ucraina ha subito grande restrizione. E la stampa cattolica ovviamente è scomparsa completamente. E quasi tutta la letteratura religiosa, è stata confiscata o bruciata per paura delle repressioni. Proprio le famiglie da sole bruciavano, piangendo, la letteratura religiosa, perché sapevano che se li trovano in casa li aspetta la Siberia. Però io, personalmente, che sono di Leopoli, città di Lviv, ho avuto una rara gioia di crescere con buona compagnia di una rivista che si chiamava Il Missionario del Cuore di Gesù. Lo editavano i padri basiliani, è loro storica rivista, E c'era un supplemento per i bambini che si chiamava Il mio amico. E mia mamma ha avuto, come tante altre persone, una felice idea di rilegare tanti esemplari di queste riviste dentro le copertine di anonimi dizionari, libri scolastici e perfino della storia del Partito Comunista. E quando nel 1972 lasciai l'Ucraina, i regali più preziosi per gli amici, però quelli più intimi, con quali si poteva condividere, sono stati proprio questi cinquantenari missionari ingialliti che ancora per quasi 20 anni fungevano da materiale clandestino per tantissimi fedeli.
Ma ora, in una situazione cambiata, sono mutate anche le circostanze, quindi la stampa cattolica è tornata a essere diffusa.
Sì, la stampa cattolica è tornata a essere diffusa, tanto che adesso la Chiesa Cattolica di rito bizantino ce l'ha quasi 60 testate, la Chiesa Cattolica di rito latino 14-15 testate. Possiamo dire qualche parola anche della diaspora ucraina? E la cosa più impressionante è che con tempi che abbiamo, con crisi che corrono, moltissime testate che erano fondate 100 anni fa hanno resistito. Per esempio Progresso in Winnipeg, in Canada, Prazia in Brasile, anche diciamo l'Europa, che sembra che stiamo un po' perdendo l'abitudine di leggere la stampa cattolica. In Germania abbiamo un giornale che si chiama La Voce Cristiana, che è stato fondato in 1945 e felicemente esce fin oggi.
E le caratteristiche di questa stampa, diciamo della diaspora, quali sono? Sono sempre bilingui?
In America, in Canada, in Australia sono bilingui. In tutti gli altri paesi sono esclusivamente in lingua ucraina. È un fatto sorprendente, veramente, è la nascita e forte crescita delle testate giovanili, che sono edite in sostanza con sole donazioni.
E il futuro dei giovani è appunto il futuro della Chiesa. Grazie, Suor Korotkova, di questa sua bella testimonianza.
La ringrazio, professore.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie a Suor Lidia Korotkova, redattrice ormai da 30 anni del programma ucraino della Radio Vaticana, e grazie ovviamente ad Angelo Paoluzzi. Sfogliando torna tra 15 giorni. FM, la Radio Vaticana in diretta, Monia Parente con voi al microfono come ogni martedì. Cambiamo argomento. La famiglia Somasca celebra in questo anno il 500° anniversario della liberazione dal carcere del fondatore San Girolamo Emiliani, un laico veneziano vissuto agli inizi del 1500. Una liberazione avvenuta prodigiosamente e attribuita dallo stesso santo all'intercessione della Madre di Dio. Era il 27 settembre 1511. Dunque la famiglia Somasca celebra dallo scorso settembre e fino al prossimo settembre uno speciale anno giubilare somasco. Ce ne parla padre Franco Moscone, superiore generale della Congregazione dei Padri Somaschi.
Io ripeto lungo questo anno giubilare due slogan. Il primo è questo: siamo nati in carcere e cresciuti in strada. Mi sembra che dica sia l'evento, ecco, che ha dato origine a tutto, che è la sconfitta di Girolamo, sconfitta di uno stile di vita precedente, e l'inizio quindi di una nuova libertà. quindi il richiamo al carcere, diventa richiamo anche della missione stessa, perché da quell'esperienza Girolamo trova poi motivo di diventare liberatore di chi vive esperienze di assenza di libertà, in qualche modo potremmo dire di carcere, o di chi si trova per strada senza possibilità alcuna, ecco, di farsi una famiglia, di costruirsi un futuro. Quindi il nati in carcere e cresciuti in strada dice due immagini che sono legate agli avvenimenti di cui facciamo memoria soprattutto in quest'anno giubilare, ma che indicano anche poi la missione. Il secondo slogan è liberi per servire. Ecco, la libertà ottenuta non è fine a se stessa. Una libertà vuota e senza contenuti darebbe ragione a Nietzsche, sarebbe nichilismo. Ha bisogno di essere riempita. Riempita di che cosa? È riempita del messaggio evangelico, che è il messaggio di un servizio per l'uomo a nome di Dio.
L'anno giubilare somasco è celebrato in tutto il mondo, voi siete presenti in 22 paesi di tutti i continenti, ma soffermiamoci in particolare sui prossimi eventi che riguardano l'Italia.
Abbiamo due eventi imminenti, uno a fine aprile, la sede è a Paderno del Grappa perché è zona vicina ai luoghi del fondatore e dell'avvenimento clou dell'anno, della sconfitta e della liberazione, vicino a Quero, Castelnuovo di Quero, dove svolgiamo il quinto convegno internazionale del movimento laicale somasco. E normalmente abbiamo sempre svolto questo convegno su Roma, quest'anno abbiamo preferito essere presenti sui luoghi perché i luoghi parlano e chi arriva da lontano, penso soprattutto ad un gruppo che proverrà dall'India, dallo Sri Lanka, alcuni dall'America Latina, hanno così l'occasione di incontrare i luoghi di nascita e di sviluppo della vita del fondatore e i primi passi della congregazione. Un secondo evento nella prima settimana di maggio a Roma, all'Aventino, presso la Basilica di Sant'Alessio all'Aventino, che è gestita dalla congregazione da quasi due secoli, che è un'attività essenzialmente di tipo culturale. E un terzo, subito dopo, sarà a Genova, nella prima decade, che è legato un po' alle nostre scuole, quindi anche alla missione dentro la didattica, insomma, e l'attività di tipo educativo scolastico.
Per gli ascoltatori che volessero saperne di più, c'è un sito dove poter avere queste informazioni?
Beh, il sito della congregazione, che è somaschi.it o somaschi.com, insomma, riporta diverse, e di lì è possibile poi navigare e andare nei vari, c'è il link legato all'anno giubilare e alle varie attività.
Possiamo concludere, Padre Franco, citando Papa Benedetto XVI, che in occasione dell'anno giubilare somasco ha inviato un messaggio alla vostra congregazione.
Sì, il messaggio del Papa ci mette l'accento e ci invita a fare attenzione sia a quella che è la spiritualità, perché senza cuore, senza spirito, la missione dura poco o si svuota delle motivazioni che la sostengono, sia quella che deve essere il cuore di una missione come quella di San Girolamo, che è essenzialmente di tipo educativo e caritativo verso la gioventù. Ecco, sottolinea che la povertà più grande, siamo in tempo di crisi, ma la crisi è motivata essenzialmente dalla carenza di amore, dal non rispetto della persona, dalla vittoria dell'egoismo su quello che è l'altruismo, quindi la mancanza fondamentalmente del cuore di quello che è il messaggio di Gesù. Però a me piace in particolare la conclusione del messaggio del Papa, che facendo riferimento all'avvenimento della liberazione di San Girolamo per la mediazione di Maria, ecco, secondo la tradizione la Madonna invocata da lui, un giovane tra i 24 e i 25 anni, che viveva da un mese in carcere stretto in fondo ad una torre, la Madonna gli appare e gli consegna due chiavi, una per aprire i ceppi che lo tenevano legato e l'altra la porta per poter uscire dal carcere. Le chiavi erano due, erano una, non lo sappiamo, però sono una bella immagine e il Papa la utilizza per dire che abbiamo bisogno, ecco, di due chiavi. La prima deve aprire il nostro cuore a Dio e la seconda deve aprire il cuore di Dio a noi. Ecco questo incontro di dialogo e di relazione tra l'uomo e Dio e tra Dio e l'uomo che permette non solo l'amore pieno ma anche un servizio significativo a tutta quanta l'umanità, in particolare alla gioventù povera e abbandonata.
Grazie Padre Franco Mosconi, superiore generale della Congregazione dei Padri Somaschi, ancora auguri per il vostro giubileo.
Grazie.
Ed ora l'atteso appuntamento con il nostro biblista Don Fabio Rosini. Ascoltiamo il commento al Vangelo di domenica prossima, terza domenica di Pasqua. Il brano che la liturgia propone è tratto dal capitolo 24 del Vangelo secondo Luca, versetti 35-48.
Ecco, questo è l'incontro dei discepoli, dei dodici, o meglio degli undici, con il Signore risorto, dopo che Gesù si è mostrato ai discepoli di Emmaus. Ecco, il Signore Gesù entra e si mostra come non coincidente con un fantasma, non è un'idea, non è uno spirito. Ecco, noi abbiamo un approccio con le cose di Cristo molto mentale, molto intellettuale. Ecco, il Signore Gesù non è un fantasma. Molto spesso noi continuiamo a tirare avanti la nostra vita cristiana secondo categorie che sono fondamentalmente categorie umane, mondane, dove mutuiamo da ciò che ci circonda i parametri per capire se una cosa è plausibile, è fattibile, non è fattibile. In realtà, veramente si potrebbe dire che il Signore Gesù Cristo è il grande fantasma della vita di molti cristiani. Cioè, è un'idea, una bella idea, un'astrazione, ma non qualcosa che mangia con te, qualcosa che sta nella realtà con te. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Ecco, è carne e ossa il Signore risorto. Noi crediamo che Gesù stia lassù nel cielo, distante, si fa fondamentalmente i fatti suoi e noi stiamo qui, formichine che tiriamo avanti la nostra carretta, e resta questa bella idea di Gesù che è risorto, queste cose qui che ci danno dei parametri un po' per agire un pochino meglio e continuare con la nostra vita un po' mediocre, forse un po' rimessa a posto da qualche vaga ideuzza del cielo. No, a carne e ossa mangia in mezzo a noi, si fa presente nell'Eucarestia, è tangibile, è qualcosa che si può sperimentare, qualcosa che diventa annunzio, non di un'idea. Cosa viene annunziato da parte di chi lo ha incontrato risorto? Cosa viene annunziata? La morale? Cosa viene annunziata? La doverosità di certe esigenze o non so cosa? No, viene annunziata la conversione e il perdono dei peccati. Cosa sono queste due cose che questo Vangelo pone come fine dell'apparizione di nostro Signore Gesù Cristo? Cioè, lui arriva perché alla fine da questa esperienza parta un annunzio a tutto il mondo, a tutti i popoli, della conversione e del perdono dei peccati. Cioè, un uomo può cambiare, la conversione si può cambiare. Non è vero che siamo destinati a restare sempre identici a quella povera cosa che noi siamo abituati ad essere. Non è vero che dobbiamo restare negli schemi che poi alla fine, a ben vedere, sono gli schemi della nostra infanzia, così l'abbiamo appresi dai nostri genitori e resteremo sempre lì. No, l'uomo può rinascere, l'uomo può vivere una novità, si può annunziare all'uomo il cambiamento, la conversione, il cambio di direzione, il cambio di motivazioni, il cambio della parte più profonda del suo essere, il cambio del suo pensiero, l'approfondimento del suo pensiero fino alla zona più autentica di sé. La conversione è una cosa possibile, bisogna annunziare la conversione, e questa conversione è possibile a partire da una cosa che gli va accanto, che non può essere annunziata a sé stante, o la nostra conversione non può essere, ripeto, proclamata da sola. La conversione e il perdono dei peccati. Da cosa cambia un uomo? Perché un uomo può credere alla novità? Perché un uomo può veramente diventare figlio di Dio? Se stesso e non più se stesso in realtà, una cosa nuova, diversa. Perché viene perdonato. Il perdono dei peccati noi lo concepiamo come un atto sentimentale da parte di chi perdona. No, la scrittura ha un'altra visione del perdono dei peccati. Il perdono dei peccati è una cosa efficace, impatta sulla persona cambiandone radicalmente la vita. Cristo è l'uomo che quando perdonava diceva vai non peccare più, cioè sapeva di poter consegnare una vita diversa, una vita cambiata dal perdono. Molte persone vanno curate con l'amore. Per cambiare il cuore di molte persone bisogna amarle, bisogna prenderle così come sono, perché le persone sono quello che sono perché credono che non ci sia altra possibilità, perché sono abituate a barcaminarsi in una strategia che è quella del tirare a campare in mezzo a un mondo di gente debole, di gente fragile, di gente che ti prende fino a un certo punto. Incontrare il perdono dei peccati vuol dire poter cambiare. Incontrare il perdono dei peccati vuol dire incontrare la remissione di quella parte di noi che sono i peccati, che non sono la nostra verità. Perché il Signore risorto compare e può dare una vita nuova? E non è un fantasma nel fare questo, perché tocca la nostra menzogna. Cosa è il peccato? Va detto, se dobbiamo predicare il perdono dei peccati, dobbiamo capire cosa è il peccato nell'uomo. Il peccato non è la nostra verità, il peccato è il nostro tumore, il peccato è il nostro cancro, è la nostra operazione sballata, fuori mira, è l'impazzimento delle nostre cellule, non è la nostra verità. Un uomo non è vero quando pecca, un uomo è vero quando non pecca, un uomo non è vero quando fa il male, un uomo è vero quando fa il bene. Il bene è la mia verità. Il perdono dei peccati è ritrovare me stesso, è essere messo nella condizione finalmente di essere quello che io veramente sono. Il peccato è una stortura strategica del nostro essere in funzione del fatto che mi sembra che tutto quello che sia vero è che io sia destinato alla tomba. Perché questo che appare e che annuncia il perdono dei peccati è il risorto. E allora, che cos'è una vita in funzione della tomba, in funzione della fine? Che cos'è invece una vita in funzione della resurrezione? In funzione della vita che non finisce mai? In funzione del cielo, del paradiso, è totalmente altra. Se un uomo può risorgere, se un uomo mi può apparire, non è un'idea, non è un'astrazione, non è un fantasma, è una cosa concreta, allora appare una possibilità, appare una vita secondo uno sfondo, un orientamento che è totalmente altro. Io non sono destinato a finire, non ci sono più vicoli ciechi, ma solo soglie da oltrepassare. Ogni nostro atteggiamento mediocre o brutto è derivato dalla paura del termine, dalla paura della fine. Se un uomo è risorto, questa fine è sfondata. Non viviamo più in funzione della tomba. Questo cadavere ha preso iniziative, ci sta venendo incontro. Certo che sono spaventati quando appare in mezzo a loro. Logicamente, la loro mentalità è scardinata. Quando le cose sono morte, sono morte. No, quando le cose sono morte, poi comincia ancora qualcos'altro, perché Dio è più potente di tutto ciò. Ecco, la conversione e il perdono dei peccati è ciò che è reso possibile dallo smettere di guardare a Cristo come un'idea. Io posso cambiare e posso prescindere dai miei peccati quando io inizio a relazionarmi a Cristo come una persona e non come una categoria mentale. Questa domenica viene per proclamare ancora una volta la vita nuova, la vita della resurrezione, la vita che sorge da Cristo e non da noi.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana e appuntamento a martedì prossimo.